Vogliamo rivolgerci alla seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Il capitolo 2. È una questione personale, ma per me questo brano e altri, giustamente, hanno altri brani. Questo per me è il brano più lineare, un punto di riferimento preciso per la cronologia del ritorno di Gesù, come avverrà. Dunque lo condivido con voi, anche perché possiamo esaminare ciò che deve avvenire. Fra breve forse, perché è scritto che Gesù ritornerà proprio quando non lo pensiamo. E se dovessi farvi la domanda, ma quanti di voi credete veramente, ma sapete che Gesù tornerà prima di mezzogiorno? Nessuno. Oh, è un momento buono. Chissà, Gesù potrebbe venire adesso. E la Chiesa ha il compito non di essere pronta, perché chi potrà mai dire di essere pronto? Come tante cose che vanno da anche una predicazione così, ad un matrimonio, ad una festa, ad una vacanza, sei pronto? Quando tutto è finito si può dire che siamo pronti. L'importante è prepararsi, di fare tutto ciò che si può, per essere pronti. Poi sarà il Signore stesso a guardare per vedere se siamo pronti o no. Dunque, seconda lettera ai Tessalonicesi, il capitolo 2, leggiamo dal versetto 1. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, questo sì che sarà una riunione speciale, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto di porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuto nell'iniquità siano giudicati. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Signore, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi, sia con la parola, sia con una nostra lettera. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Amen. Mi piace l'accento che questo capitolo mette sulla verità. Noi non crediamo in qualcosa perché diventi vero per noi. Noi crediamo nella verità, crediamo in ciò che è vero. E quella cosa non diventa vera perché ci crediamo, è vero. Se ci credi bene, se non ci credi, Dio c'è. Se non ci credi, Dio c'è lo stesso. Gesù ritorna. Se non lo credi, se anche tu vuoi deridere un po' chi propone queste cose, fallo pure. Ma Gesù ritorna, è vero, e ci ha dato tante di quelle prove per dire che possiamo fidarci di questa parola insegnateci da Gesù stesso, confermato dagli apostoli e anche dei profeti antichi. Noi non ci inventiamo nulla. Se ci inventiamo qualcosa sarà l'inizio della fine per noi, sarà una rovina. Noi crediamo a ciò che ci è stato rivelato dall'unico vero Dio, Yahweh, Geova, l'Eterno. E soprattutto ciò che ci ha rivelato il Padre per mezzo di suo Figlio. E suo Figlio ritorna, e noi siamo anche qui stamattina per prepararci a quel momento. Io volevo dividere questa parola in due parti, parlando del ritorno di Gesù, ma poi la seconda parte come affrontare quel periodo, come il mondo affronterà quel periodo. Ma vediamo brevemente ciò che è scritto in questo brano che abbiamo letto. Il versetto 2 dice, qualcuno dice che Gesù è già ritornato. Gesù non è ritornato. Qualcuno dice che è tornato ma si è fermato un po' là, un po' al di sopra dei cieli nostri. Sono mille insegnamenti. Gesù tornerà come è andato via. Come l'avete visto, dice Atti 1, andate via. Così tornerà a Gerusalemme sul Monte degli Olivi. Gesù tornerà. E Filippesi aggiunge che ogni occhio lo vedrà. Vedremo la sua gloria. Dunque nessuno vada dietro a voci dicendo hai sentito, Gesù è tornato. Che poi quando torna, non so perché, va sempre in America. Ma perché deve andare sempre in America secondo queste tesi speciali? Signore, abbi pietà di noi. Quando Gesù torna, nessuno dovrà dire, hai sentito? Oh, ogni occhio lo vedrà, vedremo quella gloria. Nessuno vi inganni in alcun modo. Poi c'è questo avversario. È già successo prima della venuta di Gesù nella storia di Israele, ma ci sarà questo uomo che arriverà a porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Un uomo si dichiarerà Dio e sarà accompagnato anche da segni miracolosi, prodigi, cose che convincerà il mondo. Ed è per questo anche che siamo qui stamattina, perché se non abbiamo le scritture, non viviamo le scritture, se non leggiamo le scritture, arriverà qualcuno che dirà io sono Dio, e non avremo con che combattere queste idee, e farà un segno e chiamerà giù il fuoco del cielo e avrà tutto il potere politico, e resistere a lui non si potrà e non converrà alla gente che non conosce la verità. Ma chi sa che queste cose devono avvenire saprà come comportarsi in quel giorno per rimanere saldo nella sua fede, pagando anche, se necessario, il prezzo ultimo, il prezzo più alto. Verrà l'apostasia, dice il versetto 3, un decadimento totale in tutti i campi dell'esperienza umana, sociali, i valori sociali, i valori politici, giudiziari, morali, sociali, queste sono le cose peggiori, anche il discorso gender. E la gente, non è che verrà domani mattina l'anticristo dicendo venite dietro a me, ma preparerà il mondo per la sua venuta. Come già scritto, questo spirito è già all'opera. Non ancora il momento perché si manifesti, però lo spirito suo è già all'opera. Anche ieri, fra un lavoro e l'altro, mi sono messo un po' a vedere varie cose, due cose in particolare. La Chiesa del Signore non è un'organizzazione, forse l'organizzazione ecclesiale che porta il nome di Cristo, più potente, più numerosa nel mondo, è la Chiesa Cattolica cosiddetta romana. Però è un detto, detto anche in modo pulito, se vuoi abbandonare la fede, se vuoi non credere più, se vuoi abbandonare la stessa idea dell'esistenza di Dio, studia la storia della Chiesa come istituzione, perché parliamo anche di papi omosessuali, pedofili, che promuovevano la tortura, che avevano varie concubine, pur insistendo sul celibato, dei preti avevano mogli, concubini, figli che promuovevano, che presentavano anche nei palazzi del Vaticano. Dico questo non per parlare male della Chiesa Cattolica, perché questo non è il mio scopo, non è il mio intento, ma per dire che è la Chiesa del Signore quel corpo che gli è fedele, indipendentemente dalla chiesa di appartenenza, come membro è scritto, anche fra di noi, per dire, c'è anche una parabola simile, metà pecore, l'altra metà capre, metà che segue il pastore, metà che il pastore deve stare sempre dietro a queste persone. Metà che ufficialmente come facciata fa parte della Chiesa, metà che ha veramente il cuore dato al Signore, che è credente anche di lunedì e di martedì, non soltanto di domenica, che la Chiesa è fatta di persone, come abbiamo letto anche prima, che ubbidisce ai comandamenti. Non è Chiesa la persona, quel gruppo di persone che si sono abbandonati al peccato. Se io dico di non peccare, mento. Spero di dire la verità quando dico che pecco, però ci combatto, ci lotto, sto sveglio la notte, rifiuto di accogliere, di permettere al peccato di insediarsi nella mia vita. E credo che questo è il segno della vera Chiesa, del credente prima e della Chiesa che ne deriva in secondo luogo. Noi siamo esposti ad ogni forma di orrore religioso. Anche per questo dobbiamo attenerci alle sacre scritture per quanto riguarda l'aspetto religioso, che anche qui a Colonia basta fare un miracolo se da Dio. Hanno fatto adesso addirittura una cartina, l'ho visto, le apparizioni della Madonna in vari parti, però in tre colori, quelli approvati dalla Chiesa, quelli che stanno esaminando, quelli che rifiutano. Oh, gloria a Dio, c'è qualcuno che dice che non ogni apparizione della Madonna è da Dio, che vuol dire che qualcuno dice che può essere da un'altra parte. E noi, ancora più di altri, dobbiamo esercitare il discernimento, perché fra poco verrà un uomo che si dichiarerà Dio, facendosi forti di queste cose, avendo il sostegno dei falsi profeti, persone che si sono proposti nel mondo religioso per essere poi approvati. Se uno non vive secondo le scritture, non è da Dio, specialmente se viene dichiarato santo. Un santo deve essere molto più degli altri, ma se il santo non porta la sua vita a conformarsi a ciò che è scritto, se non vediamo conformità fra le due cose, dobbiamo rifiutare quell'esperienza spirituale, che potrebbe essere spiritica. E anche in ambito evangelico, giusto per dire, c'è un pastore, anzi una pastoressa, che ha detto: adesso dovete imparare l'umiltà. Ho visto le foto, andate fuori tutti quanti e mangiate l'erba. Mettetevi lì per terra e mangiate l'erba per far vedere la vostra umiltà. Signore, aiutaci, Signore, salvaci. E questo passa come spiritualità. Per non parlare di quello che si sa, certe chiese che li costruiscono vicino agli ospedali, chissà perché, portano i serpenti in chiesa. Sei credente, vediamo se sei credente, perché è scritto che i credenti verranno morsi delle vipere e serpenti velenose e non moriranno. Mettono dentro la mano, lì c'è l'ospedale vicino e più persone di quella chiesa hanno avuto bisogno di correre perché è stato morso e stava morendo, la paralisi stava iniziando a bloccarli. Dobbiamo, in qualsiasi ambito ci troviamo, esaminare le cose a secondo le scritture. Ho fatto la domanda a qualcuno l'altro giorno: se io cado dal decimo piano, il Signore è potente di salvarmi? Sì. Se io mi butto giù dal decimo piano per far vedere a tutti che il Signore è potente di salvarmi? No, questa è una chiave perché sto tentando Dio. Uno che tenta Dio va contro Dio, non può aspettarsi l'intervento del Signore. Così questo è uno dei principi per il discernimento delle cose. Moralmente, se io vi dico Club 33, vi dici qualcosa? Oh, gloria a Dio, nessuno sa cos'è. Il club di Walt Disney, dei suoi fan. Walt Disney, che era massone, è arrivato fino al 33° livello nella massoneria. La massoneria che non ha problemi, ha un po' di problemi, di ammettere che a capo della massoneria c'è il diavolo stesso, il culto al diavolo. E non per niente ci sono film di Walt Disney che dove non ci sono incantesimi o magie o altre cose, per non menzionare i messaggi subliminali, che abbiamo parlato di gender, così quel leoncello, come si chiama quel film? Chi ha visto? Il leoncello che diventa grande. Pieno di messaggi subliminali, sessuali, nel fumo, nei messaggi, eccetera, proprio viene fuori. Sex, un S, un E e poi un X seguono questi qua, i bambini vengono esposti. Avete visto i calciatori prima di andare in campo? Fanno subito il segno. niente di male, noi non usiamo fare così. Avete notato nel campo dello spettacolo, specialmente certi programmi tipo questi per il talent, le ricerche dei talent, i segni che si scambiano, non faccio il segno qua, ma il pugno alzato con l'indice, il mignolo, segno satanico. Fra il giudice e il concorrente. Torniamo ai film di Walt Disney, notate, non posso dirvi, guardate, quante volte viene fuori quel gesto satanico in certi personaggi dove c'è questo augurio fatto con la mano che è un saluto a Satana. Noi veniamo bombardati tutti i giorni da messaggi subliminali e non che preparano il mondo per la venuta dell'Anticristo, che verrà accolto con applausi, con abbracci, con acclamazioni. Lui si dichiarerà Dio, il mondo risponderà perché l'ha già fatto. È vero, tu sei Dio, Dio è sceso in mezzo a noi. È successo anche in tempi recenti. Persone che avevano questo atteggiamento, che erano Dio al di sopra di ogni legge. Ed è proprio pensando a questo che vi porto la seconda parte della parola, perché una delle cose peggiori nell'esperienza umana è l'ingiustizia. Già con un sistema buono come abbiamo in Italia, in carcere ci sono varie persone, non voglio dire la percentuale, ma anche gli studi lo indicano, non siamo ancora arrivati al punto di dire te, tua faccia non mi piace, 20 anni, te, seduto così, 15 anni, a te, cosa diamo a tua moglie? 10 anni. 8 anni, sei più bravo di me. Ingiustizia, così. Sistemi religiosi propongono per mantenere la giustizia, eccetera, di arrestare anche gli innocenti, che così tutti stanno più attenti, se sanno che rischiano. L'ingiustizia dominerà in questo periodo. Gloria a Dio, Gesù verrà, manifesterà l'empio come tale, e i santi verranno salvati, riscattati, redenti, quelli che sono stati eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità, verranno salvati. Io sono qui anche perché sto imparando un po' cosa vuol dire eletto, che c'è qualcuno che dice tu sei eletto, sei a posto, non può succedere niente, ma una lettura più attenta delle scritture indica che siamo eletti, nel senso che Dio ha preparato una cosa grande per noi, ma anche la lettura che abbiamo avuto oggi, tutte e due le letture veramente che abbiamo avuto oggi, ho sentito che erano, diciamo che corrispondono alla parola. Poi anche Saul è stato eletto da Dio, scelto fra mille, ma Dio lo ha scelto, era l'eletto di Dio per essere re di Israele. Però guardate che fine che ha fatto, perché non ha perseverato nella sua chiamata. Eletto non è una garanzia a vita. Dio ti ha eletto, predestinato ad andare in cielo, tu andrai in cielo. Questo non esiste nelle scritture. Come le lezioni che ha avuto Saul, come anche le lezioni di Paolo, era condizione che accettasse la parola. Dio l'ha scelto, sì. L'ha scelto, predestinato, nelle letture da Pietro, c'era la, per mezzo della prescienza di Dio, siamo eletti, però a condizione che manteniamo ferma la nostra confessione fino alla fine con una fede perseverante. Noi dobbiamo perseverare nella fede, rifiutare i compromessi, pagare anche se necessario il costo di scelte difficili, come stanno facendo. Siamo rimasti male venerdì sera alla preghiera pensando: come stavate venerdì sera? Non a casa, tutto bene? Mentre noi arrivavamo là in preghiera, mentre voi arrivate a casa, grazie a Dio ci sono più nuclei di preghiera, così non vuole essere assolutamente un richiamo, anche se vi vorrei esortare ad una maggiore attenzione agli incontri di preghiera. Mentre noi arrivavamo qua, beati alla presenza del Signore, e ad Aleppo venivano uccisi delle persone, in Iraq pastori venivano arrestati e giustiziati, in Iran veniva tagliata la testa ad altri che proclamavano, che indicavano la loro fedeltà al Nazareno, e così in molti altri. Ma in questo momento c'è chi sta decidendo: devo essere fedele a Dio o devo salvarmi la vita? Queste sono cose che io non voglio dirvi troppo, perché potrei buttarmi sull'emotività, fare ricorso ad emozioni che non sono utili. Però dobbiamo prepararci a quel giorno che deve venire. Per questo c'è in questo contesto il versetto 15: così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmesso, sia con la parola sia con la nostra lettera. State saldi, rimanete fermi nella fede. Ed è questo, l'abbiamo già in Giovanni 14, il versetto 1, ma vorrei parlare un po' dell'ansia. Che può cogliere le persone? Lo spavento, il senso di insicurezza può cogliere noi, ma noi sappiamo, non siamo di quelli che dicono peggio va, meglio è, perché vuol dire che Gesù, il suo ritorno è ancora più vicino. Come noi non pensiamo alla fine del mondo, il mondo vive con questo incubo, viene la fine del mondo. Ma il mondo non dirà mai: Gesù sta per ritornare. Noi aspettiamo la fine del mondo, ma non stiamo lì dicendo: vieni la fine, vieni la fine, vieni la fine. Il credente, la chiesa del Signore, dice: viene Gesù, fra poco vieni, e vieni per me. E all'improvviso mi troverò a salire in alto e lo raggiungerò e sarò simile a Lui. E regnerò con Lui. Queste cose brutte devono venire, ma proprio perché Dio me le ha annunciate, mi preparo per queste cose in anticipo e non mi faccio dominare dall'ansia. E ve lo dico, fratelli, in questi giorni, anche con il fatto che due cose mi hanno spaventato un po': stanno bombardando l'ISIS, che è già brutto aumentare guerre ed altre cose, chissà se la strategia militare è quella giusta, non si sa, litigano fra gli esperti. Però a causa dei bombardamenti, molti, specialmente i foreign fighters, hanno detto: qui, oh, è meglio andare via. E dove vanno? Tornano a casa loro, cittadini francesi, inglesi, italiani, tedeschi, belgi, danesi, tornano nella loro patria per continuare la guerra. E devo dire, ho vacillato un po', nel senso che mi ha lasciato un po' scosso questo pensiero. Però, come ogni credente deve fare, sono andato da Dio, ho detto: la mia pace non sarà perché c'è pace nel mondo. Quell'altra notizia: c'è questo gruppo che bombarda questo qua, però aiuta questo gruppo quando combatti contro questi. Però questi, difesi da questi, hanno detto a questi che devono tornare a casa perché ce la fanno da soli. e vogliono vincere la guerra così. Se non viene lo spavento, l'insicurezza con queste confusioni, tre parti, tutti quanti alleati con qualcos'altro, ma ogni parte che combatte contro l'altro. Signori, non capisco niente e non voglio lasciarmi prendere dal panico, dallo spavento. Piuttosto vado ai piedi del Signore. Con un primo versetto che è classico in Matteo, il capitolo 6, se vogliamo leggerlo, se avete la penna in mano, io metterei un asterisco, una sottolineatura, un evidenziatore forte, se non c'è già, ci sarà già. Matteo 6, versetto 31. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che beremo, di che ci vestiremo. Io ho pensato ai miei figli quando erano piccoli, papà, grazie per mangiare oggi. C'è da mangiare per domani. Ho pensato ai miei figli, l'ansia è così. Si preoccupa del domani. Perché è male preoccuparsi per il domani? Innanzitutto perché Dio ha detto di preoccuparsi per oggi, perché anche perché oggi puoi fare qualcosa. Non c'è da mangiare. Io l'ho fatto qualche volta, non c'è da mangiare. Vai fuori a lavorare. Il Signore mi ha benedetto, sono tornato con il pane, non mendicando, aggiungo, proprio lavorando. Il Signore ha benedetto. Il domani invece, chi può cambiare domani? Oggi? Nessuno. Cosa succederà domani? Opera perché non succede. Nessuno. L'ansia diventa ansia proprio perché c'è una minaccia su cui non puoi interferire, che non puoi influenzare, non puoi modificare, perché non c'è ancora. E abbiamo giovani che vivono, non sanno cosa porterà il futuro, non hanno un punto di riferimento. Noi, per grazia del Signore, abbiamo questo comandamento: pensa ad oggi, preoccupati per oggi, che il domani penserà a sé. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Una sola cosa so del domani. Chi è già nel domani? Io. Dio è già presente nel domani. Dio sta operando oggi, per dire, il 15 dicembre, per Dio. Lui è già lì. E sta operando lì perché quando noi ci arriviamo, troviamo quello che ci è necessario. Lui è già nell'anno 2020, se Gesù non torna prima, disponendo le cose per noi, anche i bambini, nel 2030 ha già disposto le cose per i nostri bambini, perché Lui è lo stesso ieri, oggi, in eterno, e opera anche nel futuro. Anche per questo non devo farmi cogliere, vincere, soffocare dall'ansia. Un buon principio per affrontare l'ansia l'abbiamo anche in Giacomo, capitolo 4, se vogliamo leggere questo insieme, Giacomo 4. Questa epistola che indica la saggezza di Dio, la saggezza quotidiana per come vivere la nostra vita. Giacomo 4. Leggiamo il 15. Dovreste dire invece: se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vantate con la vostra arroganza, vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Se Dio vuole, diciamo pure, se Dio vuole, io mangerò domani. Se Dio non vuole, non mangerò. E se Dio non vuole che io mangi, avrà i suoi motivi, che sarà per il mio bene. E se lavorerò, e se avrò la buona salute, Dio ha un piano che ha il diritto di eseguire, anche se non ci piace, perché parla con quell'autorità suprema che è l'amore che ha per noi. Se io non do da mangiare ad un mio figlio, sono cattivo. Se mio figlio vuole un gelato, dico no, è perché sono cattivo. No, ho i miei motivi. Ti rovinerà la cena, sei ammalato, hai la febbre, ti farà male, non devi mangiare per un periodo. Io agisco come papà per motivi specifici, con i miei limiti. Dio opera pure per motivi precisi. Vogliamo anche avere questa umiltà dicendo se Dio vuole. Noi passeremo, se vogliamo vedere il ritorno di Gesù, per tempi bruttissimi e dovremo in futuro attaccarci ancora di più al Signore. Sapete, qualche volta anche come pastori sono in pensiero, mi preoccupo di certe persone perché non mangiano abbastanza. Ho avuto una brutta notizia di un mio familiare stretto ultimamente, che può fare tutto quello che vuole, ma deve stare calmo, deve stare tranquillo, non deve sforzarsi, perché finché cammina così può fare anche 20 chilometri, ha detto il medico. Però se accelera è un uomo morto, cioè va giù per terra. Se c'è una salita e l'affronta in modo troppo veloce, rischia di nuovo di morire. Se sta a casa può stare là tranquillo, ma non deve preoccuparsi. Abbiamo sentito forse, signore, lei non si deve spaventare. Oh, come faccio se arriva una brutta notizia? Ci prepariamo a queste cose prima. La mia preoccupazione è che qualcuno, anche diciamo pure nella nostra comunità, non si nutrirà a sufficienza in modo di poter affrontare anche qualcosa di più di quello che c'è oggi. Uno stress, uno spavento, la richiesta di più energia, di più muscolo, di più forza. Spiritualmente ce la facciamo oggi, però nessuno mi ha mai detto rinega la tua fede se non perdi il tuo posto. Pochi anni fa hanno detto questo a persone come me, col lavoro che facevo. Ho fede sufficiente, per oggi sì. E noi abbiamo fede, sono convinto. Se siamo qui abbiamo fede sufficiente per arrivare qui. Si innamora di te, un giovane bello, ricco, con tanti di quei soldi, una macchina bellissima. Hai fede abbastanza per dire no a quell'uomo se non credi nel Signore? Sei disoccupato e ti offrono un lavoro, ma sì, non potrei dire tutta la verità, dovrei imbrogliare e certamente non dire tutta la verità, qualche volta addirittura dovrei dire una bugia, però i soldi sono buoni, hai fede abbastanza, tu che sei disoccupato, di rifiutare un'offerta del genere. Vedete questo stress che viene nel mondo di oggi. Noi dobbiamo prepararci oggi per il domani. Se chiedo chi vuole vedere il ritorno di Gesù, penso che tutti alzeranno le mani. Purtroppo io sono uno di quei pastori, grazie a Dio non sono solo, che penso che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, che sono 3 anni e mezzo di sofferenza dove ci porteranno via figli. Se abbiamo fede sufficiente, fratelli, siamo assidui nel ascoltare la parola, sidui nel nostro tempo privato, stabilendo anche, se volendo, degli obiettivi. Quanti capitoli leggete al giorno della Bibbia? Per qualcuno è meno imbarazzante se chiedo quanti capitoli leggete alla settimana. Forse la domanda migliore da fare a qualcuno sarebbe: leggi la Bibbia? Sì, due volte all'anno magari, Natale e Pasqua. No, no, non voglio aggiungere quello. Dobbiamo addentrarci nelle scritture. Il Signore mi ha dato questa parola che ho buttato giù anche sotto forma di appunti ieri. Stamattina, nella mia devozione personale, nel mio programma personale, sono arrivato ad una zona della Bibbia che trascuriamo, che io trascuro parecchio, Geremia 45. E vorrei chiudere con questa lettura. C'è Baracco, fedele a Geremia, che gli stava sempre vicino. Geremia 45. Ho preso anche questo come un segno dal Signore che questa parola era da Lui, come le letture da Giovanni e Pietro che sono già state fatte durante questo culto. Ecco la parola che il profeta Geremia rivolse a Baracco, figlio di Neria, quando questi scrisse queste parole in un libro, a dettatura di Geremia, l'anno quarto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. E gli disse: così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo a te, Baruch. Tu dici: guai a me, poiché il Signore aggiunge tristezza al mio dolore. Io mi consumo fra i gemiti e non trovo riposo. Digli così. Così parla il Signore. Ecco, ciò che ho costruito io lo distruggerò. Ciò che ho piantato io lo sradicherò. Questo farò in tutto il paese. Ricordiamo che Geremia profetizzava poco prima che il popolo andasse in cattività. 5. Tu cercheresti grandi cose per te, non le cercare, poiché ecco, io farò venire del male sopra ogni carne, dice il Signore, ma a te darò la vita come un bottino in tutti i luoghi dove tu andrai. Questa è una parola per dire: tempi terribili devono venire, ma il Signore sarà con coloro che gli rimangono fedeli, anche in tempi angosciosi, anche in tempi di grandi sofferenze, quando ci porteranno via addirittura i figli. L'inno forte e rocca. Il Signore è fedele. Prepariamoci per quel tempo. Prepariamoci rafforzandoci oggi, quando, fra virgolette, non serve, per essere vittoriosi in quel tempo, quando sarà troppo tardi per incominciare a prepararsi. Gesù, ritorna. Torna, Gesù. Amen.